Bene, 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 siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Abbiamo appena iniziato tra poco un paio di collegamenti in questo secondo blocco della prima ora, dove andremo a parlare di Fiorentina e Milan, e poi inizieremo appunto il Maracanã con tutti gli ospiti, con Stefano Impalomeni qui con me. Arrivano messaggi, vi ho chiesto e mi piacerebbe insomma anche avere dei messaggi di questo tipo. Vi ringrazio naturalmente per i tanti complimenti che ci state facendo, ma anche qualche critica giusta per quanto riconcerne Maracanã, che si ferma oggi e ritornerà, ripeto, a partire dal 18 di agosto dalle 13 alle 17 con tutta la squadra. Bello il messaggio di Cisco che tra poco leggo. Dunque 331 8200 213, vi ho chiesto anche quali sono i tre eventi sportivi italiani che maggiormente, diciamo così, vi inorgogliscono, quindi scegliendone tre. Stanno arrivando messaggi da quello che è stata appunto la nazionale italiana dell'82, qualcuno ci ha messo naturalmente Alberto Tomba, tutto questo in riferimento a quell'evento che abbiamo visto ieri, che è appunto la vittoria di Sinner, leggendario Sinner, a Wimbledon, il primo italiano a vincere questo torneo di tennis, in una sfida affascinante, bellissima, contro Alcaraz. Mi è piaciuta una frase ieri nel post gara di Sinner, quando ha detto: continuerò a lavorare per migliorarmi come tennista, ma soprattutto come persona. Un bel passaggio. Mi è piaciuto anche moltissimo Alcaraz quando ha sottolineato: rivali in campo, ma grande amicizia con Sinner fuori, quindi la stima che c'è da parte di entrambi i due campioni. Credo insomma che questi due ci accompagneranno per tanto tempo in delle sfide veramente fantastiche, dove c'è tecnica, carattere, c'è tutto. Insomma, ieri veramente una gran bellissima sfida di tennis tra questi due. Allora, 331 8200 213, stiamo per andare ad un altro collegamento, ci sono degli audio che recupero subito, vai.
Ciao Marco, Luigi. Allora, mi stavo chiedendo quanto tempo ci metterà Modric a mandare a quel paese il preistorico Allegri. Mi ricordo che Tevez lo chiamava il Cagon. Poi successivamente è venuto Ronaldo, e mi ricordo quel segno che fece con le mani dietro diciamo al fantoschiena, a fare capire il coraggio di Allegri. Quindi sono veramente curioso di vedere quanto dura questa luna di miele tra Allegri e Modric.
Già in Magumbe, non curioso. Te stai facendo le Magumbe, Luigi, non sei curioso, perdonami. Però quello era Cristiano Ronaldo, non tanto Tevez. Io non ricordo di questa cosa di Tevez. Poi magari qualche tifoso della Juve più attento mi può correggere o confermare questa cosa. Non ho capito, Marco, oggi è l'ultima puntata di Maracanã. Sì, ma ripeto, saremo in diretta, questo format si ferma oggi, ma da domani, dalle ore 14, saremo naturalmente con calciomercato e ritiri, quindi tanto calciomercato, con la redazione di tutto Mercato Web continuamente, con i corrispondenti, con degli opinionisti che commenteranno naturalmente qualche manovra di mercato, gli agenti, fino alle 17. Cambierà un po' il format e Maracanã tornerà a partire dal 18 di agosto, quindi ci siamo, e tra l'altro questo format sarà visibile anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, appunto in tutta Italia. Allora, poi ci fa il discorso Ceccarini: non sono d'accordo, il Mondiale 82 con Berzotto e la squadra ridicolizzati dalla stampa, e dopo aver battuto Argentina, Brasile e Germania non ai rigori ma sul campo, resta una grandissima impresa. Daniele da Palermo: perché io ho chiesto le tre grandi imprese dello sport italiano dopo questa di ieri sera di Sinner, se me le potevate mandare, quali erano secondo voi le tre grandi imprese. Cioè, scrivono praticamente, ecco, Gianluca infatti è d'accordo con me, era CR7 e non Tevez ad aver accusato Allegri, mi ricordavo bene, pur non essendo diciamo un fedelissimo della Juve, però mi ricordavo anch'io questa cosa. Se fossi Luigi guarderei in casa sua, che con Chivo e la situazione dello spogliato dell'Inter non dormirei sonni tranquilli. Alberto Tomba, che fece tremare Sanremo per la sua discesa, verissimo, mi ricordo, si fermò tutto. Marco Pantani, che bloccava l'Italia durante le corse. Luna Rossa, che vi faceva svegliare di notte a tutti per vedere la Coppa America. Cisco individua questi tre momenti dello sport italiano. Andiamo con un audio.
Marco, sono Gianluca, tutto bene? Io ci sono sempre comunque, anche se il lavoro e la mia radio mi occupano del tempo, però ce la faccio a stare con voi qualche
grazie
volta.
Grazie
tanto, buone vacanze a tutti voi, a tutto lo staff che da domani va in vacanza, e vi auguro una buona estate.
Solo io e Stefano.
Inoltre, sulle ore di riposo dei giocatori, finalmente si è capito che ne va della salute dei giocatori. e dello spettacolo soprattutto in campo, e ci sono arrivati, però arrivarci prima dello stile della preparazione dei calendari di ogni singola federazione, esatto, no? Esatto. Forse era meglio, ma come sempre noi in Italia facciamo tutto così a casaccio, almeno non tutto, ma molto di, no, di questo viene fatto a casaccio, soprattutto nel mondo del calcio.
No, più che altro permettimi di dire, Gianluca, ti ringrazio naturalmente come sempre e saluto te come saluto tutti coloro che ci seguono con grande affetto. Più che altro è essersi accorti così in ritardo che ci volevano queste ore di riposo, e quindi l'errore mi sembra che sia più della FIFA che delle, delle leghe interne. Cioè, visto che l'ha trovato l'accordo FIFA e calciatori, evoluzione dei calendari, il punto principale è il riposo obbligatorio di 72 ore tra le partite, un paletto che complica adesso l'organizzazione dei campionati nazionali. Cioè, questa cosa poteva essere prevista prima di fare tutta una serie di eventi sportivi. Cioè, ci si è accorto adesso, la domanda noi che, cioè, la FIFA e i calciatori si sono accorti adesso che erano troppo gli impegni e quindi adesso arrivano a questo accordo che è legittimo, che è giusto, siamo tutti d'accordo. Però adesso come vai a riformulare tutto il calendario dei campionati nazionali dove ci sono comunque dei paletti? Quindi questa cosa qui non poteva essere studiata e pensata prima di procedere, diciamo, a tutta una serie di innovazioni nel mondo del calcio, quindi portare altri tornei, non poteva essere pensata prima? Cioè, da quant'è che si gioca di giovedì e quindi le squadre rientrano il venerdì? E non hanno più tempo nemmeno di fare l'allenamento e devono fare una rifinitura che praticamente non è un allenamento. Non è da oggi. Allora adesso ci si accorge che occorrono 72 ore di riposo, che ripeto, io sono il primo fautore a dire va benissimo, però adesso devi riformulare tutto. E quindi devi andare anche a vedere come devono fare le leghe nazionali a riformulare il tutto. Quindi mi sembra che si sia fatta la procedura inversa, si sono messi tutti gli eventi, e poi dice, mi sa che abbiamo un po' esagerato, forse dobbiamo mettere 72 ore di riposo. E quindi adesso troviamo l'accordo con la FIFA, i signori calciatori che si sono accorti che giocavano un po' troppo partite, però non si possono rinunciare alle partite perché le partite portano soldi. E allora che facciamo? Vabbè, intanto iniziamo, poi vediamo, ci siamo accorti che 72 ore erano troppe e che non ci devono essere. E quindi è un problema, adesso rifacciamo tutto. E allora questo mi sembra, diciamo, fuori luogo da questo punto di vista. Naturalmente datemi voi informazioni sui vari collegamenti che sono pronti a partire. Per quanto mi riguarda, Sinner ieri sicuramente, ci scrive Francesco. Jacobs nella finale dei 100 metri, bellissima anche questa. Baldini medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene del 2004. Ho chiesto i tre eventi che italiani dello sport che, di cui vi hanno inorgoglito maggiormente, cioè quelli che ritenete, non dico più belli, ma che vi hanno trasmesso qualcosa in particolare. State dicendo tantissimi. I 100 metri di Jacobs all'Olimpiadi battono tutti, secondo me, scrive Gianluca. Non ci dimentichiamo tra i più anziani magari anche Mennea, che fece qualcosa nello sport di clamoroso. Quindi ci sono dei momenti di sport indimenticabili. Siamo ripartiti dal discorso di Sinner, di questa straordinaria vittoria. Ma adesso ritorniamo subito a parlare di calcio, non l'abbiamo mai abbandonato di fatto. E allora andiamo un attimo a parlare di Fiorentina per capire anche tutto quanto l'evolversi della situazione di Ken, e lo facciamo con Niccolò Santi di Radio Firenze Viola. Ciao Niccolò, ben trovato, buon pomeriggio a te.
Ciao Marco, ben trovati a tutti, eccoci qua.
Allora Niccolò, giorni fa tu ci avevi un po' subito illustrato la situazione del Napoli, che era andata in pressione su Ken, e poi comunque si attendevano queste l'evolversi della situazione dell'Arabia. Ieri mi sembra di capire, e correggimi sempre se sbaglio, che insomma c'è stata una presa di posizione di Ken, e siamo a poche ore dalla scadenza del termine, sì, relativo alla clausola di Ken.
Sì, sì, è così, confermo tutto. È stata una cosa molto interessante perché in realtà Ken non si era mai espresso, non pubblicamente, ma nemmeno in realtà con i suoi procuratori. Lui non aveva mai preso una posizione certa. In questo caso ce l'abbiamo una posizione, è anche molto decisa, cioè lui ha escluso definitivamente un eventuale, un possibile trasferimento in Arabia Saudita, anche perché sappiamo c'era stato l'interessamento dell'Al-Qassia, poi l'Al-Qassia è andato su Retegi e a quel punto si è presentato l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Non ci sono mai stati dei contatti fra Simone Inzaghi e il giocatore, però l'Al-Hilal aveva comunque, diciamo, fatto dei sondaggi esplorativi con i suoi procuratori, e peraltro garantendo un ingaggio ovviamente faraonico, superiore a quanto gli avrebbe promesso l'Al-Qassia, ma Ken alla fine ha deciso di escludere a priori. qualsiasi possibilità di andare in Arabia Saudita. Peraltro quella, lasciatemi dire, era più una decisione casomai che proveniva dai suoi procuratori, erano loro che spingevano il giocatore, anche perché devono fare il proprio lavoro, cioè è legittimo ovviamente, e per quanto riguarda le commissioni sappiamo le varie percentuali che un trasferimento in Arabia sarebbe stato decisamente molto prolifico. Però il giocatore ha deciso e vuole restare in Europa, quindi l'indicazione attuale è che vuole rimanere in Europa, che sia l'Italia, che sia la Fiorentina, che sia la Premier League, ma lui adesso accetta, contempla soltanto ipotesi europee, quindi occhio al Manchester United, oltre che allo stesso Napoli. Però il Napoli, ecco, diciamo che è una situazione più in extremis, perché Conte è un po' di traverso, si è messo un po' di traverso, per quanto Manna stimi molto Ken, però adesso il Napoli ha altri obiettivi e sono anche noti. Ken è un giocatore che secondo me alla fine della fiera può rimanere alla Fiorentina, ma lo si vedrà domani quando smetterà di valere la clausola rescissoria.
Perché adesso il pericolo è soltanto qualche squadra europea, no? In queste ore, che, visto che abbiamo, escludiamo l'Arabia, no? Quindi il pericolo numero uno viene dalla Premier, potrebbe arrivare?
La Premier League, esatto. Sì, credo di sì. Direi che in questo momento il cerchio si restringe proprio alla Premier League e al Manchester United nella fattispecie, perché hanno seguito tanto Ken nell'arco della stagione, perché devono prendere un centravanti, non hanno ancora deciso quale, però Ken piace tantissimo per caratteristiche, per l'exploit che ha avuto nell'arco dell'ultimo campionato e in generale, insomma, anche con la nazionale. Devo dire, il Manchester United è sempre stato molto attento su di lui, anche con osservatori direttamente spediti proprio allo Stadio Franchi, a Firenze, per seguirlo. Quindi questo non è da sottovalutare. Ricordo che pure per Zirkzee lo United fece un'operazione un po' in extremis, sì. Quindi non è da escludere e non va esclusa. Ma lo ribadisco, i procuratori del ragazzo hanno scelto di non parlare apertamente con la Fiorentina proprio per rispetto del club e certo, dell'ottimo rapporto che c'è tra le parti, perché se arrivasse un'offerta dallo United della situazione, e allora sì, Ken la prenderebbe in considerazione.
Chiudiamo con Pioli, che è arrivato ieri al Viola Park, ha preso possesso e quindi comincia, no? Il ritorno di Pioli, e vediamo anche le altre mosse che dobbiamo osservare della Fiorentina in questi giorni, Nicolò.
Sì, Pioli è arrivato a Firenze al Viola Park ufficialmente da un paio di giorni, è il nuovo allenatore della Fiorentina. Oggi peraltro inizierà il ritiro al centro sportivo di Bagno a Ripoli, l'abbiamo visto contentissimo, insomma, di essere di nuovo in Italia in generale, ma soprattutto a Firenze Pioli, dove aveva chiuso in maniera un po' turbolenta la sua esperienza, insomma, oltre ad esserci stato il dramma di Astori, poi l'anno successivo c'erano state delle incomprensioni con la loro proprietà, in questo caso è della Valle, e lui scelse, insomma, di dimettersi. Quindi forse doveva anche chiudere un ciclo, doveva, o comunque c'era qualcosa che gli era rimasto, diciamo così, in sospeso, e quindi è voluto tornare a Firenze. Peraltro c'era anche Moise Kean stamane al raduno al Viola Park, l'abbiamo visto sorridente, sereno, abbracciare dirigenti Viola, quindi in questo senso mi è sembrato un Kean assolutamente con la testa libera. Poi, per carità, le ultime ore della clausola ancora devono passare, quindi aspettiamo a parlare. Diciamo appunto di Pioli e delle ultime mosse di mercato della Fiorentina, che deve sistemare il centrocampo. In generale, il nome che più piace per l'identikit, il profilo e le caratteristiche è quello di Bernabé del Parma. Però sappiamo anche che il Parma, dopo aver ceduto Boni all'Inter, non si priverebbe così a cuor leggero di un altro centrocampista di caratura, in questo caso come Bernabé, e infatti il prezzo è molto alto, 20 milioni, nonostante uno stipendio che in un certo senso non sia così, come dire, in linea con il valore del giocatore, perché Bernabé guadagna più o meno 800.000 euro al Parma, ma il Parma chiede 20 milioni per il cartellino, quindi questo ci conferma che non lo vogliono vendere, e se lo vendono soltanto a una cifra molto alta. Qual è l'intoppo? Che adesso Bernabé ha scelto di continuare la sua esperienza al Parma. La Fiorentina ci riproverà, i dirigenti Viola si risentiranno con il Parma per provare a sbloccare la situazione, ma resta molto molto difficile, quindi sullo sfondo c'è Aslan dell'Inter, ma forte di un contratto fino al 2028 l'Inter non lo vuole cedere, o comunque se lo cede lo fa per una cifra alta, 18-20 milioni, motivo per cui si è arenata un po' anche la trattativa con il Bologna. Quindi per adesso questo è lo stato dell'arte. Peraltro la Fiorentina sta preparando il rinnovo di contratto di Rolando Mandragora e nei prossimi giorni incontrerà i suoi procuratori per parlare appunto del prolungamento, e anche il giocatore ha messo in cima alla propria lista proprio la Fiorentina, nonostante i contatti che comunque ci sono stati nelle scorse settimane con il Napoli, i sondaggi del Bologna e l'offerta reale del Real Betis. Però si proverà a continuare insieme Mandragora-Fiorentina.
Perfetto come sempre Niccolò Santi, grazie e buon lavoro a te e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. A presto, un abbraccio.
Grazie, grazie a te Marco, ciao a tutti, ciao.
Benissimo, dalla Fiorentina tra poco andiamo al Milan proprio per, diciamo così, ribadire l'arrivo di Modric. Non capisco cedere Ken. No, ma nessuno sta cedendo Ken, Gianluca, è una specifica, cioè nel senso c'è una clausola, il termine di questa clausola scade domani. Lui ha allontanato l'ipotesi di andare in Arabia, quindi adesso bisognerà aspettare, perché dopo il 15 la posizione di forza diventa della Fiorentina a quel punto e Ken non c'è più il pericolo clausola. E dunque, poi le più belle imprese secondo me state dell'Italia, campione del mondo dell'82, Alberto Tomba, che per vedere la finale della seconda manche mi faceva sempre arrivare in ritardo a scuola nel pomeriggio, e Marco Pantani, non per averlo vissuto da tifoso ma per le testimonianze di alcuni miei amici che sono andati a vederlo nell'impresa alla tappa decisiva dell'Alpe d'Huez, dove sotto la nebbia Radio Corsa dava i minuti di vantaggio che stava prendendo su Jurlik. Quando me lo hanno raccontato mi hanno fatto venire i brividi. Un saluto Luigi da Novara. Sì, anche le imprese di Marco Pantani sono state qualcosa di incredibile per lo sport italiano. Io sinceramente, che amavo il ciclismo, non avevo mai visto vincere il Tour de France a un italiano, mi raccontavano quello di Gimondi, e ho visto invece vincere il Tour de France a Marco Pantani, quindi una storia bellissima. Lo sfiorarono alcuni come Chiappucci, come Bugno, ma non ci riuscirono. Invece ho visto vincere questa corsa, una delle più importanti, a Marco Pantani, quindi anche quella fu un momento bellissimo dello sport italiano. Ripeto, tutto questo, qualcuno magari che si mette in collegamento adesso dice: perché stanno parlando di questo? Perché siamo partiti dalla grande impresa di Sinner, che è entrato nella storia del tennis, primo italiano a vincere Wimbledon. Mentre stiamo preparando un altro collegamento, provo a sentire un altro audio, grazie ad Andrea.
Il tennis al momento è lo sport più esclusivo o escludente che esiste. Solo le persone ricche, figlie di famiglie ricchissime, che si possono permettere di istruire i figli nei migliori tennis club del mondo, possono puntare a vincere Wimbledon. Nessuno di una piccola palestra popolare, di una periferia, di la peggio città italiana può riuscire ad arrivare lì in fondo. Ma soprattutto vi ricordo che Yannick Sinner non gliene frega niente dell'Italia, che se adesso fa tutta questa cosa dell'italianità è perché gli hanno spiegato che poteva fare diversamente e non poteva funzionare diversamente, perché era obbligato a gareggiare per l'Italia.
Vabbè, io questa cosa qua è un tuo pensiero e ti lascio libero di esprimerlo. Io non so se tu hai parlato con Sinner per sapere che non gliene frega niente dell'Italia e quindi hai un rapporto intimo con il tennista che ti ha confidato questo e quindi ci racconti questa cosa. È una narrazione che ci piace fare, ognuno fa la sua, io sinceramente non condivido. Per quanto riguarda lo sport, sì, è vero, in passato era un po' più esclusivo questo sport, però ti posso dire che almeno io ti parlo di un'esperienza. Vivo in un quartiere vicino ad una periferia, ci sono molti campi da tennis ed è uno sport adesso molto praticato e molto più accessibile rispetto, diciamo, prima. Quindi poi in tutti gli sport, diciamo, il denaro aiuta, poi però c'è anche il talento, che secondo me deve avere un suo effetto, no? Quindi da questo punto di vista anche nei motori i soldi aiutano. Però dopo, se non c'hai il manico o il piede, non è che vai lontanissimo. Quindi questo. Poi sul discorso dell'italianità o meno, a me sembra veramente assurdo fare questi discorsi. Però ripeto, mio personale pensiero. Nibali Tour fu una grande impresa nel 2014, sì, però quella di Pantani, insomma, che riportò questa vittoria per primo dopo anni e anni e anni, aveva un gusto praticamente diverso, secondo me. Allora, vai con un altro audio, non so se è pronto il prossimo collegamento. Abbiamo un problema. Bene, questo è un grosso problema per oggi. Allora, bene, dai.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, Johnny d'Alghero. Quello che volevo dire è che Sinner non sta solo scrivendo la storia del tennis italiano, ma sta riscrivendo la storia del tennis mondiale. Cioè, ormai tutte le sue statistiche in termini di vittorie o più semplicemente anche di punti, adesso ha superato i 12.000 punti, lo portano a confrontarsi con i famosi Big Four, ovvero sia Nadal, Federer, Djokovic e Murray. E quindi, cioè, stiamo parlando di un fenomeno assoluto con dei risultati incredibili, e ce lo potremo godere probabilmente per il minimo i prossimi 10 anni.
Bene, sì, vero, speriamo, insomma, al di là delle tante chiacchiere che spesso ci piace fare. 331-8200-213, dunque andiamo con un altro audio.
Vabbè, quando si parla del Milan si deve pensare che è una squadra che è arrivata ottava, in campionato ottava, e che ha appena perso Reinders, il centrocampista più forte, e Hernandez, che non mi sembra sia l'ultimo arrivato.
Sì, l'abbiamo detto, infatti la domanda era sul mercato. Poi non so, c'è un signore che ci manda sempre delle foto dei piatti che mangia, non lo so, beh, che l'orario è quello, però onestamente non so quanto interesse possa essere per noi questo. Vabbè, allora andiamo con un altro audio.
Buongiorno Marco, Silvio da Palermo. Innanzitutto vi volevo ringraziare della trasmissione, della compagnia, della competenza.
Grazie.
Che vi contraddistingue. È giusto che vi meritiate un meritato riposo e sano riposo. Poi una considerazione sull'Inter, cioè, mi sembra che ci stia muovendo lentamente, forse anche male, su quelli che sono gli obiettivi della stagione. Cioè che...
Bene, qualche dubbio sui movimenti dell'Inter, che ancora di fatto poi grandi movimenti non li ha fatti in questo momento, quindi staremo un po' a vedere quello che succederà per quanto concerne il mercato nero-azzurro. Si fanno dei nomi, ma al momento, diciamo così, si parla adesso questa uscita di Taremi, come, diciamo così, piazzare il giocatore per poi eventualmente fare delle manovre. Stesso discorso per Çalhanoğlu, ne abbiamo ampiamente parlato. Siamo in chiusura di questo blocco, ci fermiamo, un piccolo break e poi torniamo. A tra poco.